Bene bene, male male, Tre Moschettieri Edition, con Giorgio Van Straten, Giovanni Gozzini e Raffaele Palumbo.
È entrato il camarlingo
della radio.
Le 9:02, puntualissimi.
C'ho da chiedere una cosa. Venendo qua,
posso
su
dire
questa
che
strada,
siete, non lo so, uno in macchina.
No, c'è già la sigla. Si vede, sei nuovo di questa radio. Sì. Sul cassonetto, venendo qua, c'era scritto a vernice spray: obietta su sta frigna.
È una polemica contro gli obiettori di coscienza per la questione dell'interruzione di gravidanza. Una scritta politica molto forte su un cassonetto della spazzatura in via dei Vanni.
Grazie.
Prego, grazie. Abbiamo iniziato bene stamattina. Venerdì 29 novembre 2019, questa trasmissione si chiama Bene Bene Male Male, va in onda da più di 30 anni. Giorgio Van Straten è alla mia destra e Giovanni Gozzini alla mia sinistra, come vedono. Nessuno vede, siamo alla radio che vedono. Vede il regista, il ragionier Crescioli, giustamente.
A lui la pioggia, non so se gli fa bene o gli fa male,
molto,
però lo altera, diciamo.
Molto, questo di sicuro. Come vedete, il tono della trasmissione è decisamente scanzonato, ma si vanno a toccare anche temi molto seri, inerenti la vita politica e l'attualità, non solo italiana. È possibile intervenire al 366-6260-155 su WhatsApp, o meglio ancora, chiamare allo 055 73 999 33 33 33,
questa R Maremma.
Allora, c'è disaccordo sul tema di questa trasmissione, perché c'è,
no,
chi
io
vuole...
ho bisogno di una spiegazione da Giorgio.
Va bene,
Giorgio,
per cosa complicatissima.
Me è il faro dei meccanismi e delle procedure, delle regole del gioco. Mi devi spiegare cosa cavolo è questo fondo salva stati, questo meccanismo europeo di stabilità. Io non ci ho capito nulla.
Tantissimo nemmeno io. Però non ci provo. Allora, voi sapete che è stato introdotto un meccanismo, diciamo, di sostegno agli stati in difficoltà, su cui ci sono state molte polemiche, l'acquisto di buoni del tesoro e di forme, diciamo, l'acquisto del debito degli stati per evitare speculazioni in certe situazioni di difficoltà di alcuni stati. Ovviamente finora in difficoltà molto grosse sono stati stati relativamente piccoli.
Quindi
Grecia per esempio.
Con la Grecia ha funzionato questo MES?
No, allora la Grecia, diciamo, è andata in difficoltà prima, diciamo, degli interventi che venivano
quindi
fatti.
Quindi è una misura
dalla
che viene
banca
dopo
centrale,
la
esatto. Sono gli interventi che per esempio ha fatto la Banca Centrale Europea con Draghi e che hanno in qualche modo chiuso lo spazio alle speculazioni. Ora, quello che io ho capito è che ovviamente, siccome, diciamo, ci sono la preoccupazione di alcuni stati su quanto si intervenga, fino a che punto si intervenga, eccetera,
e che cosa si pretende da quegli stati per intervenire, soprattutto, poi quella è la questione.
Ma del MES non è tanto questa, perché il discorso è che in determinate situazioni, per quello che io ho capito, perché faccio presente che si tratta di un accordo ancora non sottoscritto, quindi non è che,
certo,
diciamo,
no, ma c'è chi dice
di
che
capire...
non si può più cambiare, no?
Ma probabilmente sono arrivati a un punto.
Il punto di discussione è questo, diciamo, il fatto che in situazioni di particolare difficoltà è possibile, diciamo, ricorrere a una ristrutturazione del debito. Il che vuol dire, diciamo, che in determinate situazioni si può, fra l'altro, non che è obbligatorio, che abbiamo fatto per forza, ristrutturare il debito, nel senso di dire: benissimo, io ti devo 100 lire, invece te ne do 80.
E le altre 20?
Dipende.
Ripeti.
Sì. Questa cosa
non è che le rimandi più in là.
No.
Di solito la
è come è successo in stati, diciamo, lì addirittura sono andati in default e non hanno pagato nemmeno una lira o quasi una lira, tipo l'Argentina,
Messico,
okay. Che il debito pubblico si può in determinate situazioni, diciamo, ristrutturare. Allora, si tratta di una questione estremamente tecnica. Io non so francamente perché ha suscitato questa cosa sull'indipendenza degli stati, perché in realtà alla base di questo c'è la volontà di fare debito, perché sennò non riesco a capire. Cioè, non è che è stato proposto di ristrutturare il debito italiano oggi, tanto che rispetto a un primo intervento molto allarmato delle banche italiane, le quali, come si sa, possiedono una quota rilevantissima del nostro debito pubblico.
Appunto.
Quando, sì, ma quando però sono andati lì e gli hanno spiegato il meccanismo, le banche, diciamo, tranquillamente hanno fatto marcia indietro dicendo: scusate, avevamo capito male.
Avrebbero gradito di essere coinvolte di più, avendo in pancia quei 400 miliardi.
Sì, va bene, ma hanno detto: ora che ci avete spiegato, in effetti non ci sembra che sia questo gran problema. Il punto è che questo è semplicemente uno strumento di polemica politica, va bene, che viene presentato come una cessione di sovranità da parte dell'Italia.
Che io sarei favorevolissimo
dell'Europa. Sì, va bene. Questo è, quindi, diciamo, l'esame delle questioni tecniche, come si può vedere, non è minimamente preso in considerazione, perché l'importante è fare arrivare un messaggio in cui dice: oh, voi che avete a casa 100.000 euro di bond, state attenti, perché fra poco quei 100.000 varranno 70. Questo è il meccanismo di Salvini.
Che invece non è.
Che invece non è. Questo è il meccanismo di Salvini. Uh-huh. Semplicemente questo qui. Tanto è vero che il Presidente del Consiglio, nella sua, diciamo, ovviamente atteggiamento un po' da leguleio, ma cosa fa? Di fronte a quello dice: faccio un esposto al Presidente della Repubblica, gli dice: fallo, così poi io ti querelo. Cioè, è esattamente la questione.
Ma c'è una telefonata, sì, prendiamola subito. Pronto, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno. Volevo intervenire sulle MS.
Prego.
Allora, prima di tutto bisogna pensare che questo meccanismo entra in funzione quando uno Stato è sotto attacco della speculazione. Quindi in tempi normali ci siamo tranquilli. Vi ricordate la crisi dello spread a 570 e dintorni e il rischio di default dell'Italia? Mario Draghi fece il famoso whatever you takes, quantitative easing e dintorni, però non c'era uno strumento per salvare le banche e gli Stati, soprattutto gli Stati. Nell'MS nuovo, perché c'è già l'EMS ma è diverso, con molti meno soldi e meno potere, ci sono tre linee di credito. Una, diciamo, molto più semplice, che serve agli Stati quando sanno di entrare in crisi, quindi possono chiedere un prestito prima con meno rotture di scatole. Una seconda linea di credito molto più dura, però sempre cioè senza la ristrutturazione del debito, senza troica, senza niente. Poi nel caso che uno degli stati abbia un debito pubblico e una situazione non ai limiti del default, entra la ristrutturazione del debito. Però è quasi accademia, perché nel momento in cui si apre alla possibilità di ristrutturazione ci sarebbe la speculazione che stronca tutto. Quindi da quello che ho letto e ho sentito è una situazione molto migliore di adesso ed è il primo passo verso una politica di mutualizzazione del debito europeo. Bisogna rimettere a parte i paletti a posto per poi fare i famosi eurobond, come dicevano i dintorni, però bisogna partire da un primo passo, che è questo. Poi Salvini dice che vuole, i sovranisti che vogliono tornare alla lira, se torni alla lira c'è una ristrutturazione del debito anche superiore al 50-60%, ma che cavolo vogliono?
Allora, diciamo che in modo più preciso.
Bravo mamma.
Allora, questa, bravo. Signori, questa è contro il radio.
Sì.
Stiamo parlando del paio di Careggi che ci ha appena fatto una lezione di economia politica.
Cioè, dovrebbe venire in trasmissione lui. Facciamo che gli ascoltatori sono meglio di chi fa la radio.
Nella sostanza lui l'ha detta in
molto
modo
bene,
più fondato tecnicamente, ma nella sostanza abbiamo detto la stessa cosa.
Grazie mammo, lasciatemi salutare mammo.
Cioè è una cosa inventata, diciamo così.
C'è un messaggio che dice: ma ha smesso di fare il tripaio e fa il finanziere?
Beh, il tripaio è anche un finanziere.
Ci scrive,
no?
Gianni, saluti dalla Birmania. Ci scrive un altro ascoltatore.
Come mai viaggio senza di te?
Lo so, c'ha questi momenti, questi colpi di testa, diciamo così. Un altro ascoltatore dice: vorrei chiedere a Gozzini che ne pensa dell'ufficiale La Spia di Polanski. Saluto Fausto. Saluti Fausto.
Ne
parliamo dopo. Mi scrive in questo momento Alessandro Porro, che è a bordo della Ocean Viking a poche miglia dalla Libia, dove hanno salvato questa notte 60 persone su un barchino di legno, buio, pesto, immaginatevi bendati in una stanza senza finestre. Hanno fatto un salvataggio di notte pazzesco, questo evento lo riporta anche il televideo, 60 persone a bordo di una barca di legno che ovviamente sovraffollata e instabile sono state salvate dalla Ocean Viking, la nave gestita dalle ONG Medici Senza Frontiere, SOS Mediterranea, a 60 miglia dalla costa libica. L'organizzazione umanitaria riferisce che si è trattata di un'operazione impegnativa. Tra i migranti che sono stati portati in salvo ci sono un bambino di 3 mesi e suo fratello di 3 anni.
C'è un'altra telefonata,
okay. C'è un audio.
Buongiorno, molto interessante l'argomento. Sarebbe interessante anche sapere cosa viene chiesto in cambio della ristrutturazione, perché non credo che venga concessa così in maniera gratuita. Mi immagino ci saranno delle contropartite. Questo sarebbe interessante saperlo. Buona giornata, buona trasmissione.
No, scusate, diciamo, la ristrutturazione del debito è una cosa a svantaggio del paese debitore, diciamo, nonostante che apparentemente sembra il contrario, perché ovviamente fa a pezzi la sua credibilità. Nel senso, l'Argentina che ristruttura il debito, diciamo, sì, per certi versi si salva, ma dopo, diciamo, ogni volta emette un bond...
Nessuno glielo fa,
chiaro. Quindi il problema è esattamente questo, cioè
di reputazione,
di reputazione, ma poi diventa sostanza
di reputazione concreta,
ovviamente, sì. che gli interessi che devi pagare sono i X.
Abbiamo una call, incoming call.
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio. Io ritengo che il principio politico della cessione di sovranità all'Europa sia da sposare, e in effetti questo penso sia il punto un po' cruciale su cui schierarsi. Se schierarsi da una parte proprio come linea di principio il sovranismo oppure l'europeismo. Io chiaramente sono schierato dalla parte dell'europeismo, e per me il traguardo finale è avere un unico bilancio europeo e quindi un'unione totale, no? Questo è il traguardo. Detto questo, però, faccio anche un attimino l'avvocato del diavolo, perché il diavolo potrebbe stare nei dettagli, perché ci ricordiamo come è andata la Grecia. La Grecia è stata vessata, secondo me, dall'Europa. E in questo ha anche una responsabilità politica, insomma, certi indirizzi tedeschi particolarmente rigidi, ecco, e questo non va bene, ecco, volevo dire questo.
Grazie,
per cui va bene andare verso la cessione di sovranità verso l'Europa, però l'Europa non deve ridurre le nazioni a delle situazioni in cui poi dopo finisce che si trovano a male sempre i soliti, i più poveri, chi non può offrire della sanità perché non c'è soldi per la sanità. Questo mi preoccupa un po' in generale.
Grazie.
Okay, ciao.
Buona giornata,
sì,
a te.
Volevo rispondere.
Quindi la contropartita si gioca sulla credibilità sui mercati? Chiede un altro ascoltatore. L'ultimo messaggio che è arrivato: il 2 dicembre Conte in Parlamento tirerà fuori la pistola alla Sid Vicious, sarà uno spasso, dice. Allora, Andrea, di questo parleremo tra poco.
Allora, diciamo, sgombriamo il campo da alcuni temi, no? Nel senso, per esempio, l'Italia non è la Grecia. Da un punto di vista complessivo, certo. Io ricordo che quando la Grecia è andata in crisi è emerso, mi pare di averlo anche già detto qui, che il complesso delle esportazioni greche era pari alle esportazioni della provincia di Vicenza,
sì.
Ok, quindi si sta parlando di questo,
infatti,
in cui ovviamente sono d'accordo che l'Europa si è comportata nei confronti della Grecia in modo incivile, ma perché appunto fra l'altro non c'era la possibilità di ristrutturare il debito, e allo stesso tempo però diciamo la Grecia si era suicidata, cioè aveva fatto bilanci falsi, diciamo era successo di tutto. Beh, dopodiché non era giusto la pagassero i poveri greci, ma diciamo i loro governi avevano fatto effettivamente di tutto.
È un'inchiesta sui greci, se oggi ritengono che sia stato un bene o un male quell'intervento drammaticamente macelleria sociale delle
dal loro punto di vista certamente no, infatti non c'è dubbio. Poi naturalmente bisogna unire a questo l'uso politico del welfare per fare consenso politico, le persone andavano in pensione a 50 anni, cioè
allora, il tema però diciamo la cessione di sovranità secondo me è inevitabile se si vuole ottenere dei risultati. Per esempio, se noi si vuole far pagare le tasse come si deve a questi grandi colossi, non so,
Google, Facebook,
bla bla bla, Amazon, diciamo, o te fai cessione di sovranità e intervieni globalmente in Europa su questo, o i quattrini non glieli prendi mai.
Quello è l'orizzonte.
Il tema qui è che ovviamente se te pensi ancora che sia possibile, diciamo, giocare sulla dilatazione del debito pubblico, che è un atteggiamento irresponsabile, evidentemente qualsiasi meccanismo di controllo non ti va bene.
E questo è il vero retropensiero di Salvini.
Ma certo.
Pronto, buongiorno.
Ciao, sono Elisa. Volevo dire che siamo dei gran bischeri, perché siamo un paese debitore. Invece di dimostrare di voler dialogare su questi punti e magari per ottenere qualche cosa in più, qualche vantaggio per noi, si fa come dice Salvini, si va allo scontro. Allora, uno, siamo fuori, perché io ho capito che o si aderisce o ci buttano fuori, cioè non c'è un'altra scelta, o ne fai parte fin dall'inizio o no. Quindi qual è l'alternativa? Fare come Salvini, andare allo scontro? Vabbè, rimani fuori, e quindi siamo un paese debitore che se un giorno c'è bisogno ti attacchi, dall'altra parte c'è il mercato. Non è che ti fanno sconti, no?
Interessante,
più o meno.
La cosa poi più clamorosa.
Grazie
è che
per
Salvini,
averci chiamato.
A differenza dell'essere umano, Salvini non apprende dagli errori. Cioè, ha fatto una figura di merda il governo proprio su questa storia dell'Europa, che uno pensa, dice, aveva anche detto mi metterò a studiare, eccetera. Però ci riesca. Evidentemente il retropensiero è quello che dice Giorgio. Lui si è sfilato quando c'era da fare la manovra. E pensa che di ritornare al governo facendo il debito. Questo pensiero è molto corto, e qui, diciamo, io dico che almeno per quello che riguarda il centrodestra, ma il centrosinistra non è messo molto meglio, la classe politica è peggio del popolo italiano. Io lo dico perché, diciamo, facciamo un esempio, no? Dici, in qualsiasi ufficio, reparto di azienda, tu non trovi negli stessi 10 metri quadri, nella stessa stanza, l'energumeno, la mummia e la rana dalla bocca larga, che è attualmente la rappresentanza politica del centrodestra. Cioè, puoi trovare la mummia da sola, puoi trovare l'energumeno e la rana dalla bocca larga insieme, magari sono anche sposati, ma tutte e tre, ragazzi, trovate nella società civile italiana.
Un altro messaggio, perdonami, da parte di un ascoltatore che dice, per spiegare meglio la ristrutturazione bisogna spiegare agli ascoltatori che se hanno 100 euro in CCT lasciati dal nonno, in caso di ristrutturazione i CCT lasciati dal nonno valgono la metà o un terzo e dintorni, cioè il popolo stesso, chiunque abbia una lira in banca perderebbe il valore, la ristrutturazione la paga il popolo.
Sì, ma questo è, diciamo, questo ragionamento è esattamente quello su cui vuol far leva Salvini. Va bene, il punto è che te devi agire in modo tale che non ci sia mai necessità di ristrutturare il tuo debito. Questo è il tema. Cioè, tutti, che gli italiani però, diciamo, siano meglio di quelli del governo, francamente, Giovanni, io non sono d'accordo. Quando io vedo un sondaggio in cui il 40% dice se uno si vuole sottrarre a un rapporto sessuale si può sottrarre, il 40%, francamente non mi sembrano tanto meglio di chi governa. Anche parte delle donne, perché, diciamo, non è possibile, se no sarebbero il 100% dei maschi e lo 0% delle donne, non vanno così i sondaggi. Quindi, francamente, un paese in questo modo, diciamo, mi sembra che esprima. E del resto Salvini, il vero problema di Salvini è che lui non si pone il problema del governo, lui si pone il problema del consenso, e tutto quello che lui dice lo fa, diciamo, per prendere voti. E se dice certe cose, perché sarà anche, diciamo, come posso dire,
ben consigliato,
no, sarà anche uno che ripete lo stesso errore, diciamo, ma allo stesso tempo è uno che evidentemente dice delle cose e
che
su
vanno
questo
bene,
che
funzionano.
E ora, come dire, è fisiologico,
perché in realtà poi il punto in questo caso qual è? Che tanto il meccanismo del MES non lo capisce nessuno,
certo,
bene,
chiaro.
E rimane nell'orecchio il fatto è quello lì, questo, cioè rimane nell'orecchio che è, ma lo sa cosa può fare l'Europa? Vuol dire che i bot che ti ha comprato
valgono
la metà.
È fisiologico che durante un momento di grave crisi e incertezze internazionali ci sia una parte reazionaria che avanzi sia nel paese sia nella classe politica che in un eventuale governo. La cosa terrificante è quando questa parte reazionaria e fisiologica in un momento come questa prende veramente il sopravvento, perché poi le cose non le sanno fare, e quando non le sanno fare cercano poi il capro espiatorio. Mussolini, quando prese il potere, non pensava di fare delle leggi razziali, per intenderci, ci arriva, e dopo le leggi razziali arriva una guerra, perché il tema non è governare le cose ma avere consenso, come giustamente diceva Giorgio Mastratelli. Forse l'unica soluzione,
contesterei questo punto, è che non pensasse di fare le leggi razziali, di andare in Libia, in Etiopia lo pensava già, e quindi pensava che gli europei bianchi fossero superiori ai neri, cioè
questo sicuramente, no. Ma non fino a formalizzare una legge così codificata, ma, come poi arriva a fare più avanti.
Il passo è breve,
forse la soluzione,
no, il passo è breve ma la consapevolezza no, questo secondo me, cioè quello, lui diceva esattamente questo, è lo stesso discorso famoso di Primo Levi, no? Quando te parti da dire lo straniero è nemico, alla fine, diciamo, del percorso ci sta il lager, come un percorso in per certi versi inevitabile, ma c'è chi inizia non necessariamente è consapevole. Cioè io non credo che Mussolini sia per dire dicendo sono antisemita, farò le leggi contro gli ebrei, poi diciamo ha costruito un regime la cui conclusione inevitabile era quella,
proprio cioè, per un'inconcludenza che ti porta a cercare il capo,
però qui non voglio permettermi diciamo di
polemizzare con lo storico, per l'amor di Dio, però
io non voglia.
L'unica soluzione è stanare il nostro concetto cittadino David Sassoli, che è il presidente del Parlamento europeo, e convincerlo che o questo Parlamento capisce che sta passando un treno che non passerà più, o è un disastro, per cui forse quel discorso così rovinosamente finito nel 2003 della Costituente europea andrebbe riaperto.
Comunque la cosa sul salvascati, nella sostanza, non è Salvini che diciamo può essere un problema, perché anche su questo lucra consenso, ma che ovviamente non lo può bloccare. Il problema sono i 5 Stelle.
Sì, che è Di Maio, che subito c'è, ha boccato.
C'è un...
Io devo dire che sono stato favorevole a andare al tavolo, provare a discutere, fare il governo, comincio a pensare che fare governi con le 5 Stelle è tecnicamente impossibile.
E infatti il Corriere della Sera scrive: vista da fuori la maggioranza di Giuseppe Conte sembra pronta al collasso, la confusione è all'apice, i partiti di maggioranza litigano a tutto campo, dal MES alla prescrizione, dalle regionali alla Fondazione Open. Eppure negli ultimi 2 giorni a Palazzo Chigi si sono convinti che il governo reggerà anche dopo una eventuale sconfitta del PD in Emilia Romagna il 26 gennaio. Non a caso Conte dall'Africa parla di rilancio dell'esecutivo e mette in agenda riforme di più ampio respiro, e Zingaretti approva, al punto da invocare una visione condivisa del futuro. È un miracolo della cui durata è lecito dubitare, scrive. No, che pensate voi?
No, i miracoli di definizione non durano a lungo, sono spiragli che si aprono nelle vicende umane e...
Guarda, senti come è profondamente cattolico, è quello il miracolo, è la negazione delle regole date da Dio per uno spiraglio breve.
No, è il segnale che ti viene dato ma che te devi cogliere. Il miracolo è questo, cioè tu devi avere una visione laterale, cogliere quell'opportunità, quel segnale, quel dettaglio, quel particolare. Non è facile, bisogna avere gli occhi molto aperti, e allora lì capisci e fai una certa cosa, cambi vita, cioè insomma fai un movimento, non è che i miracoli accadono gratuitamente. Cogliere dai, i segni,
dai miracoli all'alta finanza, dalle analisi di economia politica dei teppai ai libri, io penso che vada rifatta la sigla, c'è cioè una trasmissione così non esiste evidentemente. Che pensi dell'ufficiale La Spia di Polanski, ma visto?
Allora, si può vedere, però è come il libro, infatti ho visto che Robert Harris partecipato alla sceneggiatura, legnoso lo trovo, cioè perfetto nei dettagli, nella ricostruzione storica, questi pavimenti di legni rumorosissimi, e questi uffici tristi, c'è sempre una luce polverosa che viene dall'alto. Però i personaggi sono delle marionette, dei burattini, cioè fissi, rigidi, molto brechtiani, cioè devono dare quel messaggio lì, tutti militari, impettiti, e stendiamo un pietoso velo su Emmanuel Segner, che ha un'espressione bulsa, che è quella. E basta.
Lui non sa che i nostri ascoltatori gli fanno queste domande per fare il contrario di quello che dice.
Sì. Allora, io invito a fare il contrario di quello che dice, perché ribadisco, secondo me il film è molto bello, è un film di natura tradizionale, che funziona molto bene e che racconta una storia che così non si sa. E quindi, in più, devo dire che, a differenza di quello che dice Giovanni, io trovo, per esempio, il personaggio fatto da Dujardin un grandissimo personaggio, e lui è molto bravo. Condivido solo il giudizio sulle capacità attoriali di Emmanuel Seigner,
sì,
però diciamo, invece a me piace l'idea che la sua amante non sia una bella né una nel fiore degli anni, ma abbia quest'aria un po' discinta e abbandonata.
Non c'è un guizzo dei personaggi, cioè quella relazione amorosa, per esempio, poteva essere un po' umanizzante, ma sembrano delle
No, non sono d'accordo. È uno di questi film d'un tempo che ti devo dire.
Come, cioè, nel Zeta Pianista loggia, c'era molta più.
Come Zeta Loggia del Potere, sì, perché racconta un'altra cosa. Ma
scusami, Giorgio, tu mi citi un film. Ti ricordi quella sequenza? Trintignant dice nome, cognome, professione. È un insulto a tutti i generi. Basta quello, cioè hai un impatto che ti dà emozione, empatia. Questo film ti lascia freddo.
Tutta la parte, secondo me, per esempio, del processo è micidiale. No, allora, io ho anche la scena del in cui lui viene degradato e l'antisemitismo palese, diciamo, di quella scena. No, io francamente devo dire non sono d'accordo. È un altro tipo di film, cioè nel Pianista a lui gli interessa, diciamo, il sentimento di quella persona dentro quella situazione. Qui no. Qui lui fa un film di denuncia contro l'antisemitismo di sempre, usando, diciamo, una storia.
Una storia importante. Vi fermo, abbiamo alcuni messaggi.
Il burattino.
No, il Defus è antipatico, e questo secondo me è un'altra cosa invece ben fatta.
Importante, infatti. Sono passato davanti all'AMA facendo running, pioveva a secchi. Come costruire un consenso antisovranista? Che ne pensate delle sardine? Un'ascoltatrice ci domanda... di che film state parlando? Stiamo parlando del film di Polanski, caso
L'ufficiale e la spia, sul caso Dreyfus.
E i giudizi dati sul film di Polanski sono l'essenza di bene bene male male, scrive invece un altro ascoltatore. Giovani che non vanno a scuola per Friday for Future, ma che sfrecciano con motorette due tempi lasciando scie modello nebbia in Valpadana, dice un altro ascoltatore. Polemicamente, la prossima settimana ci raccontate.
Le sardine, io ci vado domani.
Certo, domani, Piazza della Repubblica, Firenze, 18:30. La prossima settimana ci raccontate.
Ci va?
Cosa ne pensate?
Ci
vado perché le considero un sintomo. Noi siamo quelli incaricati di trovare le cure.
No, io sono un sintomo anch'io.
Sei passato dall'altra parte.
Ci raccontate che ne pensate la prossima settimana.
Sì, io sono passato
Irishman, l'ultimo film di Martin Scorsese, su Jimmy Hoffa, molto interessante, con De Niro, Al Pacino, ma vedo faccio molto.
Io invece
scettiche.
Ho visto Parasite, se volete parliamo di Parasite, è interessante.
Io invece devo salutarmi perché
quando
sono
dici così
le 9:30, no. Sta arrivando il giornale Radio di Popolo Netto, che ci risentiamo subito dopo. Giorgio Van Straten e Giovanni Gozzini tornano venerdì
prossimo.